Scrutare le scritture. Questa per me è una delle esperienze più belle che la Chiesa mi ha insegnato. Cioè un metodo, un modo per aprire la Sacra Scrittura e incominciare a dialogare con essa, incominciare a capire cosa Dio vuole dire nella mia vita attraverso la Bibbia, attraverso l'Antico Testamento, attraverso il Vangelo. Oggi vi voglio condividere quello che abbiamo fatto con i ragazzi di Oret Labora, post Oret Labora, scrutando la scrittura, perché abbiamo iniziato un cammino con loro di scrutatio, in particolare sul tema dei nuclei di morte, in cui ogni scrutatio praticamente sarà un nucleo di morte. E la prima è stata proprio sull'autostima, quindi oggi voglio condividere con voi questa esperienza, così che la potete riproporre, rifare a casa vostra e incominciare anche voi ad addentrarvi nella bellezza veramente della parola di Dio. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco e questo è Grateful Monday. Allora, oggi vorrei riproporvi quello che abbiamo fatto ieri sera, un esercizio bellissimo che si chiama scrutatio. Ecco, lo scrutatio è uno scrutare la parola di Dio, le scritture, seguendo in questo caso un tema che è quello dell'autostima. I nuclei di morte sono una serie di video che noi abbiamo fatto su YouTube post lockdown 2020, che hanno riscosso un notevole successo perché sono una serie di dinamiche umane che fanno morire l'amore. Questi qua sono i nuclei di morte. In pratica uno vuole rispondere, ma l'amore perché finisce? Perché l'amore non, quando inizia bello, potente, così coinvolgente, perché poi le storie finiscono? Cosa fa finire l'amore? Il punto è che in amore non si campa mai di rendita, in amore è sempre un investire, è sempre un crescere. Se l'amore non cresce, muore. Allora, se vuoi così investigare un po' su questi temi, c'è tutta una serie di video sui nuclei di morte bellissima su YouTube, che veramente ti consiglio di andare a vedere, ad ascoltare, se non l'hai ancora fatto. È il passo concreto, fondamentale per mettere basi solide nella tua relazione d'amore. Questo sicuramente è un caposaldo. Ma tutti questi video hanno un fondamento prettamente umano, psicologico, che ci aiuta un po' a capire quali sono le dinamiche dell'uomo. Oggi vogliamo fare un passo in più su questo discorso dei nuclei di morte, andando a toccare invece qual è il fondamento biblico dietro ai nuclei di morte. In particolare oggi parleremo di autostima. Questo perché la Sacra Scrittura, noi spesso abbiamo questa ambivalenza, o la utilizziamo come soprammobile messo là vicino al comodino, oppure la utilizziamo come oracolo sacro in cui se c'è qualcosa, l'apri, adesso Dio mi risponderà. In realtà si può avere con la scrittura un rapporto molto più equilibrato e quotidiano e bello, in cui praticamente lasci che la scrittura parli alla tua vita, senza necessariamente considerarla o una specie di amuleto sul comodino, né invece una specie di slot machine di risposte. Questo rapporto più equilibrato è fatto proprio nello scrutare le scritture, cioè leggere dei brani della Bibbia, utilizzare la Bibbia stessa, altri brani della Sacra Scrittura per spiegare, per mettere luce su quei brani lì, così che da avere una visione più equilibrata di cosa Dio vuole dire alla tua vita su questi temi e soprattutto l'abitudine, diciamo, la capacità, la metodologia per poter leggere tutte le storie che ci sono nella Bibbia, per poter estrarre criteri biblici per poi decodificare la tua vita. Questo secondo me è la cosa più bella, è quella che padre Giovanni Marini dice: imparare a pregare in spirito e verità, perché la preghiera appunto non è questa richiesta continua a Dio, né semplicemente è lode, ma è proprio un dialogo. Quindi imparare a parlare con Dio è questo, è imparare a capire come Dio mi parla attraverso la sua parola, la scrittura. Quindi stamattina vorrei condividervi quello che abbiamo fatto ieri sera invece, tema autostima, Faremo riferimento ad alcuni passi biblici. Io metto i riferimenti qua sotto in descrizione del podcast. Quindi si parte da un brano e poi da questo brano ci sono ulteriori riferimenti per approfondire la parola. E abbiamo avuto con noi Don Samuel che ci ha guidato in questa esperienza e adesso ascoltiamo Alessandra che ci parla un attimino, in pochi minuti, di che cos'è il nucleo di morte dell'autostima, perché è importante lavorarci e perché così è drammatico. Allora, ragazzi, funziona così. Questa è una puntata del podcast un po' strana, cioè funziona così. Ci sarà una prima parte in cui Alessandra spiegherà l'autostima, poi ci sarà una seconda parte in cui Don Samuel ci spiega cosa vuol dire scrutare le scritture, come si fa, e ci introduce al brano biblico che ci fornirà la guida per questa scrutazio. Dopodiché ci sarà una pausa, che noi abbiamo avuto mezz'ora, 40 minuti di pausa per effettivamente scrutare la scrittura. E questo è un po' quello che dovresti fare pure te. Cioè, arrivato a quel punto lì del podcast, dovresti interrompere, diciamo così, l'ascolto e trovare un momento nella giornata per poter anche tu scrutare la scrittura, così che ne puoi fare esperienza, perché appunto questo podcast è un mangia e bevi, cioè devi ascoltare, però devi anche mettere in pratica. Quindi mi rendo conto, magari stai stirando, stai facendo la lavatrice, stai lavorando, stai guidando. Però, diciamo, una volta che hai ascoltato queste prime due parti del podcast, dovresti trovare il modo di fermarti, scrutare la scrittura, magari la sera, non so quando riesci, e poi ritornare, per ascoltare un po' il finale di questa esperienza in cui Don Samuel chiude un po', diciamo, questa storia che ha preso così come paradigmatica. Per spiegare l'autostima, per cercare di declinare l'autostima sulla parola di Dio. Benissimo, allora buon ascolto, buon esercizio, buon lunedì e niente, questo qua è un esperimento, diciamo, questa scrutazio, quindi io spero che vi sia utile, sono convinto che vi sia utile, chi la farà lo farà utile e fateci avere il vostro feedback su, insomma, come vi siete trovati, se l'avete trovato utile e insomma vediamo. Non so se riusciremo a condividere anche le prossime scrutazio, pensiamo di farne una al mese, però appunto è ancora tutto un po' in divenire, quindi non sappiamo se effettivamente riusciremo a condividere le prossime. Intanto fatemi sapere, come vi siete trovati, se vi piace questa idea, se è stato utile per voi. Buon ascolto.
Ciao ragazzi, allora oggi facciamo la scrutazio sull'autostima. La domanda innanzitutto da porsi è che cos'è l'autostima? Perché tutti ne parlano, nessuno sa cos'è tipo la filosofia. Allora, l'autostima viene spesso confusa con il credere in se stessi, avere tanta forza, essere sempre all'altezza di qualcosa. Non è questo. L'autostima è la stima di te, cioè quanto ti stimi, che valore dai a te stesso. A te stesso tutto tondo, cioè il tuo corpo, la tua intelligenza, la tua parte spirituale, la tua parte emotiva, cioè che valore dai a te stesso? Per esempio, stimiamo una macchina. Quando vai a comprare una macchina, fai una stima di quella macchina. Quanti anni ha il motore, quanti chilometri, le ruote, e fai una stima del valore della macchina. La stessa cosa è con te stesso, cioè tu che valore ti dai? E qui ci sta un mondo. Questa cosa è fondamentale perché, dice Nicoletta Musso, che è il mio mito, dice: chi si ama si dona, chi non si ama si svende. Cioè, se tu dai un valore basso a te stesso, come fai ad amare qualcun altro? Cioè, solo se ti ami in maniera profonda puoi donarti, altrimenti ti stai svendendo. Questo va da un range, parte da quello che in parrocchia fa tutto per i bambini, perché si vuole spendere per gli altri, a, che ne so, situazioni ambigue, tromba amica, no? Cioè va a tutti i livelli questa cosa. Io alle persone, per esempio, mi trovo davanti a una persona con 50 kg in più, che il suo corpo grida odio a se stessa, io non ci credo che questa persona si ama e non ci credo che il suo servizio in parrocchia è un donarsi, non ci credo. Una persona con una sana autostima è una persona innanzitutto che dà un valore alto di se stessa, però alto non vuol dire crede troppo in sé, vuol dire che è cosciente dei suoi pregi, delle sue qualità e dei suoi difetti. Questo si chiama umiltà anche. Cioè l'umiltà non è dire ah no, ma io veramente non sono così bravo. Umiltà vuol dire dire la verità. Cioè io sono molto brava a fare la pizza, ma sono una capra a cucinare la carne. Cioè è un fatto. Io ho delle qualità e ho dei difetti. Questa è l'autostima, cioè avere consapevolezza di questo, di chi sei. E questa consapevolezza, tirata una riga, in fondo il totale è pensare bene di te. Questa è l'autostima, cioè una buona autostima è questo. La buona autostima è quando tu dici, io ci sono arrivata a 36 anni con 4 figli, con tante terapie, a dire la persona con cui io vorrei stare di più al mondo è Alessandra. Cioè non c'è all'oggi una persona con cui io vorrei spendere più tempo in assoluto. Non c'è un'amica, non c'è un marito, non c'è un figlio, non c'è nessuno che con cui io ho piacere, cioè che metterei in cima alla lista, se non Alessandra, cioè io. Questo è un cammino, ovviamente. Io ci sono arrivata ultimamente a questa cosa, cioè a viverlo davvero. Quindi, perché è un nucleo di morte una bassa autostima? Perché se tu non ti ami e non sei consapevole di chi sei, del tuo valore, entri in relazione con l'altro e con Dio, cioè con te stesso, con l'altro e con Dio, perché ci relazioniamo allo stesso modo con noi stessi, con l'altro e con Dio. Non è che io con me sono generosa, però con gli altri sono tirchia. No, io sono generosa con me, con gli altri e con Dio. Sono aperta all'ascolto di me stessa, cioè azioniamo la stessa dinamica. Quindi, se tu hai una bassa autostima, cioè hai un problema in questo punto, non mi piacciono le mie gambe, non sopporto questo lato di me, non benedici praticamente queste cose, cioè non sei sereno e consapevole dei tuoi pregi e dei tuoi difetti, tu entrerai in relazione sempre cercando l'approvazione che qualcuno colmi questo vuoto, cioè che qualcuno ti dia quel valore che tu non riesci a darti, che qualcuno ti guarda e ti dà questa cosa. Entrare in una relazione del genere con gli altri, poi in una dinamica di coppia, questa cosa la distrugge, per questo un nucleo di morte, cioè fa morire l'amore, è una cosa devastante. Perché non è un dono, tu entri, sei maturo quando entri in una relazione con l'altro, quando tu stai in piedi da solo e entri in relazione con l'altro per essere un dono per l'altro, non per riempire i tuoi vuoti. Capite che voglio dire? Cioè non per farmi, per trovare l'apprezzamento che io non riesco a darmi, per farmi dire le qualità che io non riesco a vedere. Sono super sintetica. E un'altra cosa che volevo dire è che noi non siamo solo spirito, solo corpo. Io ho una buona autostima perché penso che sono una persona fantastica, però c'ho le tette in questo modo, c'ho le braccia grosse, cioè, però questa cosa la odio, non esiste. Noi siamo corpo, mente, anima, noi siamo uno solo. Cioè io, se penso a Josefina, non è che penso alla sua mente o al suo corpo, cioè io penso a Josefina tutta quanta, non la divido, cioè noi non siamo divisi. Quindi il fatto che non mi piace la mia pancia, per esempio, perché sono ingrassata, è un lavoro da fare, è un lavoro da fare, dice anche tanto altro. Ok, l'ultima domanda che dico: chi ti dice quanto vali? Perché se tu non riesci a darti questo valore, chi te lo dice quanto vali? Lo vai a cercare nel confronto, lo vai a cercare nella relazione con gli altri. Ma ci potrebbe essere qualcos'altro, cioè qualcun altro ti potrebbe dire quanto vali in maniera sana, che sei te stesso o Dio, che ti ha fatto e quindi sa bene quanto vali. Cioè, chi ha costruito questa penna sa il suo valore, perché l'ha fatta. Ho finito, sono stata ipersintetica, ho detto 100 cose, me le sono scritte per...
È stata chiara, sei stata, secondo me va bene così.
Vabbè, allora, è un argomento che ci scrivono i libri, no, e ci fanno ci facciamo gli esami all'università, non uno, vero Eleonora Raschi? Ecco, però l'ho sintetizzato in 3 secondi.
No, va bene.
Premio sintesi a me.
In 6-7 minuti l'hai sintetizzato, secondo me si è capito. Adesso la domanda è, nella Bibbia dove in qualche maniera si parla di autostima, o meglio, quali passi possiamo meditare per capire meglio cosa ha da dire Dio sull'autostima? Quindi Samuel, vai te e dici... Vai, anche fai una piccola introduzione sulla scrutazione a questo punto, così almeno siamo tutti sulla stessa linea.
Allora, parto dalla prima cosa che hai detto. Quali sono i passi che ci possono parlare dell'autostima? C'è una tentazione di leggere la Bibbia come, appunto, come un manuale di risposte, tipo apro e trovo la risposta. Invece è bello che la scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, anche nel Nuovo, ma soprattutto nell'Antico, ci parla attraverso delle storie. Cioè delle narrazioni. Perché delle narrazioni? Perché è chiaro che se io ti faccio direzione spirituale, la mia risposta è cucita intorno addosso al tuo problema. Cioè ti cucio un vestito perché tu c'hai un problema, io ti rispondo per quello che posso capire in base a quello che tu mi dici. Invece la narrazione è come una maglia a trame larghe dove c'entrano dentro tutti quanti. E tu la capisci in una maniera, tu la capisci in un'altra, e a te ti colpisce il primo versetto, a te ti colpisce l'ultimo, perché non vuole ingabbiare le persone. A questo proposito, prima di arrivare a capire come Dio parla, ci dà una parola sull'autostima, di questo nucleo di morte, è importante e interessante capire che la Bibbia, che tante volte la mettiamo da parte perché non si capisce, perché a volte non si capisce manco l'audio proprio in chiesa quando uno parla, che proprio non si capisce tecnicamente, e allora diventa una noia, perché, e poi c'è la cosa più bella, il momento più bello, che è l'Eucaristia, perché la vediamo e siamo più coinvolti, e invece quindi la parola viene tante volte, non ci si fa troppo caso, e se uno non è abituato è normalissima come cosa. Invece è la prima forma con cui Dio parla al suo popolo. La Bibbia è stata scritta dopo che avvengono degli eventi. Mi scuso se dico anche cose molto banali, no? Però penso che sia importante anche per un pubblico più ampio. Cioè, non è che c'è stata una guerra e c'è stato un tizio che stava scrivendo che cosa succedeva in quella guerra. Non è che il re Davide fa il peccato e ci sta un tizio che annota su un diario. Questa è la nostra mentalità. In quella mentalità ci stanno degli eventi, cioè tu fai un compleanno, quel compleanno è la cosa più importante per te, a distanza di anni, cioè un matrimonio, un momento importante, a distanza di anni si scrive che cosa? Non tanto la cronaca, noi siamo malati di cronaca, no? Che è successo? Chi ha rubato? Chi ha ucciso? Come è stato ucciso? Qual era il movente? A che ora è entrato? Perché viviamo in un mondo di stories, di eventi puntuali, cioè se ti dico il tizio mi ha detto questo, non ci credi finché non ti faccio lo screenshot. Se ti faccio lo screenshot allora è schiacciante. Perché non è che te puoi inventare una conversazione su WhatsApp. E invece a loro non gli interessava questo. Cioè la cosa importante era raccontare un contenuto che andasse al nucleo, alla parte più profonda. Bene, se questa era la forma con cui Dio parlava, è chiaro che non stavano lì tanto a parlare di sentimenti e di emozioni, ma raccontavano le cose più importanti. Quindi queste storie non sono cose inventate, sono riletture di quello che ci succede. Esempio banalissimo, tutti sposi e quel giorno sei la persona più contenta del mondo e io devo parlare di te di quel giorno fra 1, 2, 5, 10 anni, lo racconti ai tuoi figli, tu quel giorno che cosa dirai? Ero contenta perché dentro di me c'era un'emozione che mi portava ad avere un battito del cuore accelerato? No, dirai stavo una Pasqua e mi sentivo un leone. Non è che se fra 1000 anni leggiamo il tuo diario noi pensiamo che tu eri un leone, animale. Mi pare ovvio, no? Bene, per tante persone questa cosa non è ovvia, che leggono la Bibbia come se fosse un cadavere da vivisezionare. Invece noi crediamo che la parola è viva, perché quella stessa parola ha un potere, che è quello di performare la realtà. Cioè, sentire quella parola proclamata, scrutarla, come faremo dopo, ha un potere che è quello che tu vivi una situazione, viene trasformata, cioè non sei più lo stesso. Perché? Perché non è che se a noi la vita non ce la interpreta la Bibbia, non ce la interpreta nessuno, no? Se nella vita non ce la interpreta la Bibbia e non abbiamo dei criteri biblici che ce la interpretano, qualcun altro ci interpreterà la vita. Le tue ferite, i tuoi traumi, le delusioni che ci hai avuto. Cioè noi pensiamo che bastiamo a noi stessi, non è vero. Quella delusione che ci hai avuto comanda molto, molto più di quello che tu pensi. Il fatto è perché tu non ti avvicini a un ragazzo o una ragazza. Cioè diventa la chiave con cui interpretare quello che tu vivi. Infatti, se conoscete, ma penso sicuramente di sì, il discorso dei discepoli, il Vangelo dei discepoli di Emmaus, che questi qua, che Cristo è morto, non ci sta più, questi qua se ne stanno andando via da Gerusalemme, e quando incontrano questo viandante, questo forestiero che è Cristo, gli raccontano una storia. Cioè dicono, guarda che questo alla fine è morto. Ha fatto una finaccia, e non c'è, e pensavo fosse la salvezza e non lo è stata. E Cristo gli dice, io guarda che conosco un'altra storia. Tu sei triste perché stai leggendo gli eventi di quello che ti è successo con una linea, che è la linea della tristezza. Dice Cristo, io negli stessi eventi conosco un'altra linea, un'altra storia, un'altra chiave di interpretazione. Bene, questa è la parola di Dio. Cioè la parola di Dio, come ci performa? Perché lo fa domenica dopo domenica? Per tenerci in allenamento. Per questo leggi una volta ogni morto di Papa, non serve a niente. Per questo che, sempre meglio di niente, ma non è efficace, perché costantemente noi torniamo ad avere criteri per leggere la nostra vita negativi, perché il demonio esiste, perché ci mette, ci fa vivere le cose da depressi, perché ogni volta che ci buttiamo giù e stiamo male. E invece allora la Chiesa, che è madre, che deve fare? Ti deve dare da mangiare una parola, ogni domenica, ogni giorno, ogni, come questi eventi qua, ogni scrutazio, cioè questo lo fa la Chiesa, eh? Non è che siamo un gruppo di reazionari, non è resistenza questa dei cattolici, cioè questo lo prepara la Chiesa, che prepara la Chiesa per i propri figli, di leggere una parola sul tema dell'autostima che cambia la tua realtà, cioè che cambia gli eventi che io e te viviamo sono esattamente gli stessi, la lettura che tu ne fai cambia perché Cristo ti tocca il cuore tramite la parola. E poi perché stiamo con la parola? Perché noi la scrutiamo, possiamo ascoltarla? Perché così Dio non ce lo immaginiamo. Che significa questo? Cioè la parola c'ha un potere di collocarci, di metterci al posto giusto. Quando invece non sentiamo più qualcuno che ci mette in discussione, che è una catechesi, ma perché vengono fatte sempre sulla parola di Dio, incominciamo a Dio ad immaginarcelo. E diventa il grosso rischio. Sapete qual è? L'effetto placebo. Sapete che cos'è l'effetto placebo? Mamma, mi fa male la pancia, che c'è qualche medicina? Certo, bello di mamma, ti do questa medicina che è potentissima, l'ha inventata oggi papà. Fammela assaggiare, che buona, ti è passato il mal di pancia? Sì che mi è passato il mal di pancia, ed era acqua e zucchero. Allora possiamo fare esattamente la stessa cosa con Dio. Cioè c'è un'ansia, c'è un problema, c'hai un'angoscia, e Dio ti dice delle cose, tramite la parola, però a te non ti interessa che Dio ti dica quelle cose, perché è più bello immaginarselo, è più bello che ti tolga l'ansia, ma guarda che tante volte Dio l'ansia non te la toglie, perché per fare una scelta grande l'ansia ci serve, perché per fare una scelta grande quell'angoscia ci serve, perché per fare un momento, per decidere se lasciare una persona o rischiare tutto con lui, l'ansia è necessaria. E invece noi approcciamo tante volte a Cristo, a Dio, come un effetto placebo, cioè mi ha tolto l'ansia, allora lui mi ha parlato. No. Quello lo fa il Prozac, quello lo fa l'Exodan, quello lo fa la mindfulness, niente al contrario. Però vengono prese quando c'è bisogno. E trasportare tutto questo, cioè vivere la vita come un sperare di non avere meno problemi possibile, e quindi questo è Dio? No, non è, questo non è Dio. Allora, per non immaginarcelo, per non evitare di avere un'angoscia, andare dentro un tempio, dentro una chiesa, uscire fuori in cui uno si sente in pace, chi ci dà delle chiavi per interpretare che cosa? Non quel momento in cui tu stai pregando, ma ci interpreta la realtà. Cioè ci interpreta gli eventi, i fatti. Alla fine la ciccia. Cioè il fatto che dopo tu ti guardi allo specchio e non ti piaci. Quella è la realtà. La realtà non è se ti convinci su un banco che tu invece sei bellissimo. Se quella cosa ti aiuta a vivere la realtà, che è lì, che io e te soffriamo, allora Cristo ci sta toccando la vita. Allora le cose cambiano. Si possono dire altre 7 miliardi di cose. Come parla Dio nella scrittura Che storia ci racconta, che è quello che andremo a scrutare nella scrittura riguardo l'autostima? C'è un personaggio assurdo che ha un doppio nome, dipende dalle traduzioni. Sulla Bibbia troverete il nome Merib Baal, però non mi piace, c'è stata un'altra possibilità chiaramente, e non mi piace perché sembra tipo Thor, Odino, qualche cosa alle nostre orecchie, ma viene anche tradotto questo nome come Mefiboset. Comunque è un nome che non si vende, comunque non si vende, non è che possiamo andare a chiappare gente come Mefiboset, però è meglio di Merib Baal, non lo so, al mio orecchio suona meglio di Merib Baal. Ed è un tizio molto particolare. Contesto: Regno di Israele. Israele per secoli e per tantissimo tempo non ha un re. A un certo punto chiede un re, e che il primo re sarà Saul, e poi arriverà il re Davide, che più o meno anche storicamente conosciamo un po' tutti, anche solamente averne sentito parlare. Perché Israele chiede un re? Israele chiede un re perché dice: vogliamo essere come tutti gli altri popoli, perché vede in lontananza dei nemici, un altro nome che non si vende, però vabbè, la Bibbia è questo qua, che è Nakas, re degli Ammoniti. Dice: sta in lontananza. Israele guarda quest'uomo in lontananza e dice: no, no, ci serve uno che ci difende. Ma come, fino a quel momento ti difendeva Dio? Dice: io ti parlavo e tu cambiavi vita, io ti parlavo e ti proteggevo, io ti parlavo e tu venivi difeso, ora hai bisogno di un uomo, di un re, di una persona che ti comandi? Sì, vogliamo un re, ti diamo sto re. E viene nominato Saul. Non entra in tutto ciò che succede in Saul, perché viene rigettato, viene nominato Davide. Bene, Davide non è che se la prendeva tantissimo con Saul, diciamo, l'ha perdonato, Saul l'ha voluto uccidere per gelosia, ha tentato di farlo tante volte, si sono incontrati, l'ha cacciato dal paese, Davide è dovuto scappare. La sto facendo molto breve, non si può semplificare così tanto, ma se no non arriviamo mai, perché l'antecedente, l'antefatto è importante. Si ritrova a un certo punto Davide a regnare, e dice la scrittura, nel secondo libro di Samuele, che Dio stava con Davide e gli faceva vincere tante battaglie. Quando vince tante battaglie il regno prospera. Quando io e te ci sentiamo che stiamo nella wave giusta, che stiamo in forma, che le cose le azzecchiamo nella vita, abbassiamo le difese. Però prima di arrivare al discorso di abbassare le difese, che arriverà dopo il peccato di Davide, oggi non ci interessa, ma che comunque è interessantissimo, che cosa succede? Succede che Davide fa: mi sento generoso, voglio salvare qualcuno. Voglio salvare qualcuno della casata di Saul, poraccio. Tutti sti nipoti sono dispersi, hanno perso la possibilità di diventare re, hanno fatto macello, era destinato a loro il regno. Me lo so preso io perché Dio me l'ha dato. Voglio fare grazie a qualcuno. Infatti lui lo dice proprio, dice: c'è forse qualche superstite della casa di Saul che io possa trattare con bontà a causa di Jonathan? Oddio, mo chi è Jonathan? Tranquilli, Jonathan è il figlio di Saul, non è il trono di spade. Piano piano ci si arriva, non vi preoccupate, mo so tutti i nomi assurdi, però è il figlio di Saul, molto 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 amico di Davide. Se vogliamo una parola sull'amicizia, bisogna capire l'amicizia tra Davide e Jonathan, che è un'amicizia vera, no, come le nostre, tante volte interessate. Saltiamo, dice: c'è qualcuno che io possa fargli grazia, quindi della vita di Davide, cioè Saul anche, perché l'ho odiato così tanto, poi è morto, voglio salvare qualcuno. E il suo servo dice: sì, c'è sta un tizio che sta in un posto che si chiama, scusate pure questo, Lodebar. E tu dici: ma perché ce l'hai detta sta cosa? Saltala, no? Si trovato tante cose. La parola Lodebar in ebraico, perché l'Antico Testamento è stato scritto in aramaico, cioè simile all'ebraico, viene tradotta come nessun pascolo. È chiaro che noi non leggiamo appunto la Bibbia per sapere se sta Lodebar dove si trova, con che confina, con chi di chi fa provincia, se ci sta un bar Lodebar o no, ma noi ci interessa per capire che questo territorio è una chiave per noi, per capire dove si trova quest'uomo che non ha autostima, e ora scopriamo chi è questo Mefiboset, in un posto dove non si pascola. Quando non pascoli, non mangi. Cioè si trova in un luogo fisico ed esistenziale, soprattutto per noi, in cui non si mangia, in cui fai cose, respiri, mangi, ti riproduci, lavori, fai soldi, vai a ballare, fai tantissime cose, ma non mangi veramente, cioè non ti sazia niente. E Davide fa: chiamatemelo, perché oggi mi sento generoso, oggi c'è star fuori tutto, l'indulgenza, c'è sta tutto. Lo chiama e lo fa venire. È interessante come si presenta quest'uomo, che è il momento che noi scruteremo. E dice: guarda che questo tizio esiste ed è storpio nei piedi. E quindi? Che ci interessa nel fatto che sia storpio nei piedi? È decisivo. Lui era nipote di un re, figlio di un re. cosa succede? Quando il suo padre deve scappare, cioè stava nelle mani delle baglie che lo tenevano, lo accudivano, e devono scappare tutti quanti, mentre scappa questa baglia inciampa e questo figlio cade e rimane storpio nei piedi. Chi è storpio nei piedi, dice la scrittura, non può diventare re. Quindi chi è quest'uomo? È un uomo che dalla nascita è segnato dalla morte. C'è qualcosa che non ha deciso lui. Ma niente niente c'è a che fare anche con la vita nostra? C'è a che fare anche con la vita tua? Cioè, in fondo, tutti noi, per conoscere Cristo, cioè per fare un'esperienza di vita nuova, non ce l'abbiamo dalla nascita. Sì, facciamo il battesimo, ma è qualcosa di cui dobbiamo appropriarcene. Tutti noi, in qualche maniera, siamo stati segnati da qualcuno che ci ha reso storpi, cioè ci ha tolto la capacità di diventare re nella vita. Come? Non lo so. A partire dalle cose più gravi, abusi, gente che ti ha trattato male, genitori che dovevano fare, genitori non l'hanno fatto, compagni che ti hanno bullizzato, tu che hai bullizzato compagni, perché non è che siamo sempre solamente vittime sacrificali del sistema. Cioè delle situazioni che non dipendevano esattamente da noi, ma degli eventi esterni che ci hanno modificato e ci hanno segnato per sempre. Ma tu pensaci, quante volte dici sono brutta, non ce la faccio, perché magari una volta hai sentito una parola da una persona che ti ha detto sei sempre il solito, ma quanto sei stupido? E quella cosa ti ha segnato per tutta la vita, perché chi ti ha detto era tuo padre e tu ci tenevi tantissimo a lui? Tu non l'hai deciso quell'evento, non hai deciso tu di rimanere storpio nei piedi, eppure qualcuno ti ha fatto cadere e ti ha tolto la possibilità di diventare re, perché tutta la vita poi l'hai letta con quella linea storta. Bene, questo tizio quindi non parte bene, sta in un posto in cui non si mangia e non poteva sperare più a nient'altro, anche se dentro di sé c'era scritto che doveva diventare re, ma non poteva più farlo a causa della sua malattia, che non ha deciso lui. Quando quest'uomo arriva nella corte, Davide la prima cosa che fa lo chiama per nome. Guardate, nella scrittura niente a caso, il nome per noi è decisivo. Noi ci chiamiamo sempre con dei soprannomi, a Roma, non so, nel nord, ma a Roma soprattutto c'è Checco, Bello de Casa, Zio, Ercipolla, Erventresca, Ersudato, El Capo, cioè Oci, O Frate, cioè, nessuno si chiama per nome. Almeno a Roma, non so, ho detto, nessuno si chiama per nome. Il nome per la scrittura è decisivo, perché nel nome ci sta la missione che tu andrai a fare. Giacobbe significa soppiantatore. Cioè la sua vita è destinata a fare uno che fa, a Roma si dice, che mangia in testa un altro, cioè che soppianta qualcun altro, che toglie la ruba sempre la scena a qualcun altro. Che cosa diventa Giacobbe? Israele, cioè forte con Dio. La sua missione quale sarà? È quella di appoggiarsi in Dio. Quest'uomo come si chiama? Si chiama Meribbaal, e Davide glielo riconosce. Uno che non mangia, che è storpio, gli dice, lo chiama per nome, come a te. La cosa più importante è chiamarti per nome, cioè ditte in fondo chi sei tu. E poi gli dice, non temere, perché voglio trattarti con bontà per amore di Jonathan, era il figlio di Saul, amico di Davide, ricordate? Tuo padre, ti restituisco tutti i campi di Saul, tuo avo, e tu mangerai sempre alla mia tavola. Cioè, quest'uomo che si disprezza, Davide, che cosa fa per ridargli la stima, la dignità? Che cosa fa quest'uomo, che in fondo è quello che fa Dio con noi? Dice, primo, gli dà i campi, che non poteva più governare. Cioè, ci dà qualche cosa da fare nella vita. Questa è la cosa più bella. Perché non è che noi viviamo, mangiamo spirito, mangiamo belle idee, non mangiamo idee, non mangiamo bei discorsi. Noi, ad un certo punto, il Signore ci affida qualche cosa, ci fa amministrare qualche cosa, che sia una famiglia, che sia una parrocchia, che sia un lavoro, un team di persone, dei figli, che sia tuo marito o tua moglie, che sia tantissimo, uno studio. Cioè, ci dà qualche cosa da amministrare, c'è qualcosa che puoi fare solamente tu. Però dall'altra parte gli dice, vieni a mangiare sempre alla tavola del re. Oh, alla tavola del re non mangia tutti quanti, ci mangia la corte. Cioè, quello che fa Davide per dare grazia, per aiutare quest'uomo, è dirgli, impara a mangiare bene. Non so se voi avete mai mangiato uno stellato. Normalmente, chi non sa mangiare, che cosa dice quando va allo stato per la prima volta? Se mangia niente. Ma che è? Lo facevo pure io sta cosa. È chiaro, perché se uno mangia, fa braciolate o McDonald's tutta la vita, è normale che non c'è il palato affinato. Se uno beve Tavernello tutta la vita, io ti presento un amarone da 50 euro e tu non me lo apprezzi. pensi che è benzina, pensi sì, se ti dico che costa tanto dici sì è vero è buono, ma in verità non ci sta mai capendo niente. Se io invece ti abituo a vivere e a mangiare in una certa maniera, incominci ad abituarti anche te al bello. C'è poco da fare. La Chiesa, quello che fa la Chiesa è abituarci al bello, a farci vedere le cose belle. Se mangi bene da me, cioè nella Chiesa, da Cristo, allora ti abituerai anche te a mangiare bene e non tornerai più indietro. Questo è quello che fa che vuole fare Dio con me e con te. Come risponde quest'uomo? Come rispondiamo io e te tante volte? Ora scruteremo questa parola. Gli dice: che cos'è il tuo servo? Perché tu ti volga un cane morto come sono io? Io ti posso fare le cose più belle, presentarti le cose più belle, ma se nel tuo cuore, cioè nella tua vita, hai questa linea nera che ti fa dire che in fondo non vali niente, che non riesci a fare niente, che tutto ti succede a te, che la colpa è sempre dell'altri, che non so che cosa, che tanto uno ti fa un complimento, no, non fare lo scemo, che mi fai complimenti, non è vero, e viviamo sempre questa linea, io ti posso far mangiare anche al posto più bello. Ma dentro di quest'uomo ci sta una certezza, che lui si sente un cane morto. I cani a quel tempo erano chiamati i lontani, i pagani, cioè i non ebrei, cioè lo schifo dello schifo, gente che non si merita nulla. Ma io ti ho invitato a mangiare a tavola mia, perché dici di no? Io sono il re, faccio quello che mi pare. Ti dico che sei bella, perché dici che non è vero? Ti dico che mi piaci, perché io come ragazzo con te non ci posso provare? Perché ti stai precludendo mille situazioni? Questa tante volte è la nostra situazione di chi non c'è autostima. La Chiesa vorrebbe darti il meglio, Dio vorrebbe darti il meglio, però c'è un cancello, una porta, che se non apri tu non la può aprire nessuno. Apriamo le danze. Ce l'avete il versetto?
Allora, ho mandato il versetto su WhatsApp, sul gruppo della Scrutazio.
Tecnicamente sapete come si fa questa Scrutazio?
No, rispiega tutto.
Allora, l'abbiamo già fatta a Oret Labora, però secondo me se tu lo rispieghi non fai un saluto di danno.
Prima cosa che vi dico, nell'invito su Zoom ho letto Scrutazio con la Z, giustamente. La Scrutazio, questa parola Scrutazio, è una parola inventata latina, perché noi ci piace fare cose fighe, perché comunque se dico scrutare no, ma Scrutazio è molto più
figo. Ma l'ha inventata Don Fabio alla fine?
Sì diciamo tutta l'esperienza del cammino, diciamo così.
Del cammino,
Sì. E quindi si scrive nel latino il zio è tio, così, tanto per cominciare, ma non vi preoccupate, è normalissima come cosa.
Era una battuta comunque.
Ah, era una battuta? Ok, là ci sto, va bene. È molto semplice, praticamente, cioè si parte da un versetto che noi ipoteticamente lo facciamo come un albero, quindi il versetto è la radice di questo albero, in questo caso da quello che vi ho messo, che Davide gli dice non temere, voglio trattarti con bontà, e mio fibo se ti ridice, che cos'è il tuo servo? Allora è importante scriverlo sul foglio, voi mangiate un foglio A4 o A5 o come ti pare a te, lo scrivi qua in basso, e quello è il tronco dell'albero. Questo è un esempio, ognuno può fare quello che gli pare, no? Però idealmente come si costruisce una Scrutazio. Ed è importante scrivere. Perché è importante scrivere? Perché quando leggi solamente ti perdi. Invece scrivere è un atto che ti fa pensare due volte. Ti fa stare lì, mentre scrivi, anche se devi ricopiare un versetto che hai già letto e già capito, e soprattutto poi ti rimane nel futuro. Tante volte ti capiterà, quando le farete più spesso queste Scrutazio, di dire: a me quella scossa di autostima mi ha salvato la vita. Ma che diceva quel versetto? E non te lo puoi più ricordare se l'hai sfogliato. Invece lo scriverlo ti aiuta, perché sotto a quel versetto normalmente si scrive un appuntino. Che ne so, facciamo conto questo primo versetto e ti scrivi sotto. Dato che questa è una forma di pregare, scusate, una preghiera, è una tecnica come ce ne sono tante altre, e non si fa al bagno. Si fa in un momento in cui ti alzi in piedi, fai una preghiera. È un momento per entrare in relazione con Cristo, cioè non è che è un giochetto, una roba seria. Quindi tu gli fai segno, tipo, aiutami, parlami, perché scoprirete che tutti partirete dallo stesso versetto, ma nessuno di voi andrà negli stessi filoni, a ognuno gli colpirà una cosa differente, perché è la parola che Dio vuole darti a te, personalmente a te e a nessun altro. Se hai una relazione con Lui e Lui come ci risponde, non con gli effetti placebo, ma ci risponde con la parola, non la capisci a volte, non ti preoccupare. Io dico sempre, ci parla Dio al nostro livello. Come quando tu incontri una persona, cioè se tu esci con un ragazzo o con una ragazza la prima volta, A te te basta di quattro cavolate, cioè torni a casa e sei contento. Dopo 10 anni di fidanzamento, quattro cavolate non ti bastano più. Quindi addio a te e a me a te ti darà quello che oggi a te per te è necessario. Non ti arrovellare sul significato, la parola e l'ebreco che dice, non so se stai a questi livelli, però lascia perdere. E oggi è un innamorato che ti vuole parlare, Cristo, un innamorato. E allora cioè, usa un altro linguaggio, non è uno studio della parola. Quindi partiamo da quel versetto, avete visto ho messo dei versetti paralleli, se volete ne scegliete uno, prendete il primo e ve lo scrivete come se fosse un ramo, se vi ha colpito vi appuntate un'altra cosa sotto, quindi che ne so, l'altro versetto parla di, non ci sta, ma discepoli di Emmaus, signore è vero, la vita mia me la leggo sempre con una linea storta, oggi ti ringrazio che mi hai aiutato perché mi hai fatto vedere quella cosa che mi è successa al lavoro con un altro punto di vista, esempio. E te lo scrivi sotto. Se ti ha toccato, se la parola non ti ha toccato, non scrivi niente, non deve diventare un compito in classe. Poi puoi fare due cose. O da quel versetto che ti ha colpito andare avanti, se avete la Bibbia di Gerusalemme o quell'altra Bibbia che si chiama Scrutate le Scritture, alla destra ci sono dei paralleli, ve li faccio vedere. Questi qua, questo è il testo della Bibbia, qua ci sono dei paralleli, che ora non vedete nulla, che so, vedi, capitolo 8, versetto 1, sono paralleli.
Sì, si vede.
Ok, capitolo 8, versetto 1. Questi qua sono altri passi biblici. Perché? Perché la scrittura si spiega con la scrittura. Interessantissima questa cosa. Allora, se quel primo versetto che io ti ho messo ti piace, ti interessa, ti colpisce, dici voglio approfondirlo, voglio vedere dove va a finire il Signore con me, puoi vedere se ci sono passi paralleli. E ti prendi il primo e te lo scrivi. E vai sopra. Se lì diventa un vicolo cieco perché non ti dice più niente, torni indietro ai discepoli di Emmaus. Facciamo finta che ormai non mi abbia preso i discepoli di Emmaus. Se c'è un altro versetto, te lo scegli. Se ti piace, te lo scrivi. Se non ti convince niente, torni all'inizio. Cioè, capite che praticamente diventa un lavoro in cui uno potrebbe scrutare per 200-300 anni senza fermarsi sulla stessa parola. E a nessuno gli potrà capitare mai la stessa cosa, perché a ognuno gli colpirà una cosa differente. Quindi questa è un po' la forma pratica. Ricordati però che l'importante è che Dio ti dà una parola. L'importante non è finire tutti i versetti, l'importante non è scrutare tutto, l'importante non è scrivere fiumi di parole, l'importante è che uscire da una scrutazio che Dio ti dà una parola cucita su di te, su questo tema dell'autostima, che risponde a questa domanda. Ma tu cosa mi puoi fare a me se io sono un cane morto, cioè se io mi disprezzo? Questa è la domanda in fondo che da chiedere al Signore.
Grande, non so, sì, grande, mi sembra che è abbastanza chiaro. Ecco, abbiamo ascoltato Alessandra, abbiamo ascoltato Don Samuel, questo è il momento di pausa. Finite queste due parti, vi invito caldamente a interrompere l'ascolto del podcast e fare la vostra scrutazio. Mi rendo conto che magari appunto state al lavoro o in una situazione in cui non puoi farlo, però ecco, dedicati, prova a pensare di dedicarti questo quarto d'ora, mezz'ora della tua giornata di oggi, ti invito veramente caldamente a farlo oggi, così che puoi scrutare la scrittura, chiaramente devi avere carta, penna e Bibbia, in caso proprio estremi userai diciamo qualche testo online della scrittura, per esempio ci sta la parola.net che ha diversi testi, però insomma la cosa migliore sarebbe avere appunto carta, penna e una Bibbia. E dopo che hai fatto questa esperienza, poi ritorna qui e continua a sentire il podcast. Ciao.
Allora, come finisce tutta questa storia? Prima di arrivare, Mefiboset muore. No, non è vero, non muore. Però prima di arrivare a questa parte, succede un casino nel regno di Israele. Immaginatevi che questa storia di Davide, che viene chiamata il ciclo di Davide, è una storia, cioè, pazzesca, cioè succedono delle cose completamente pazze, ci sono delle chiavi per capire la nostra vita mostruose e non si capisce mai a fondo, ma vabbè, non c'entra niente. Comunque succede che questo regno che tanto prosperava, che questo fa grazie a questo Mefiboset, a un certo punto Davide fa una cavolata, il famoso peccato di Davide. Dici, famoso, io non lo conosco, te lo racconto io in breve. Quando sei sazio, quando c'è tutto quanto, compiamo tutti quanti un peccato che normalmente non lo nominiamo mai, che si chiama accidia. Dice, ma che accidia? Dice in quel capitolo in cui Davide fa un sacco di cose brutte. Era la stagione, il tempo in cui i re dovevano andare in guerra. E Davide si trovava sulla terrazza a passeggiare. Questo versetto che è decisivo viene sempre saltato perché ci piacciono sempre cose un po' splatter, un po' sessualoidi, in cui alla fine, perché che succede? Adesso Davide sta sulla terrazza a passeggiare, guarda una donna che sta facendo il bagno, gli interessa, gli piace, si chiama Bersabea, la fa venire dentro casa sua, prima si informa se questa è sposata sì o no, purtroppo era sposata, ma il marito stava combattendo per lui, nella guerra che con lui doveva partecipare e non partecipa. Quando va a fare, quando questa donna arriva, sale, se piacciono, se vedono, vabbè, cadono, e fanno amore. Solo che questa rimane incinta, gli dice male. Allora che fa? Io il re non può mettere incinta una persona. E qua succede un macello, facciamo una cosa, chiamiamo il suo marito che si chiama Uria, chiamiamolo dalla guerra e diciamo, senti Uria, questo va da lui, gli fa che vuole, mio re, mio signore, guarda, fa una bella cosa, bello mio. Allora, ora tu vai a casa, prepari una bella cena, ti corteggi Bersabea e poi è il tuo momento, riposati, è il momento in cui devi riposare, fai l'amore con tua moglie. E quello fa, no mio signore, perché stiamo in tempo di guerra, io l'amore con mia moglie non si fa in tempo di guerra, tu dovresti saperlo. Annaccia, dice Davide, vabbè, passa un po' di giorni, lo rinvita un'altra volta a una festa e gli fa, mo sai che ti dico, come al matrimonio domani, se lo facciamo ubriaca, e così si abbassano le difese e poi gli dirò, vai a casa tua, da ubriaco finalmente potrai fare l'amore con tua moglie. E lui non cede neanche lì. Allora fa una bastardata Davide per pararsi il sederino. Dice, e fa una cosa assurda, scrive una lettera in cui dice al comandante, mettete Uria in prima linea, così sarà il primo che verrà ucciso quando arriveranno in battaglia. Davide dà questa lettera al comandante, la dà tramite Uria, cioè quindi lui si porta la sua condanna a morte, la dà al comandante che la apre e gli dice, gli dà questo comando, Uria va in battaglia e finalmente muore. Dici, vabbè, ma come tutta questa tragedia, che c'entra con Mefiboset? Un uomo che non voleva fare quello che stava facendo, che era chiamato a fare, scusate, che era il re, perché lui fa altro mentre lui era chiamato a stare in guerra, incomincia a trovarsi da uno sguardo, incomincia a trovarsi le mani sporche di sangue, uccide una persona. Da andare a letto con una donna, arriva a uccidere una persona. Ma questo non è il problema che dici, io non uccido nessuno, questo è dire come funziona la dinamica del nostro peccato. Cioè tante volte ci siamo scandalizzati, abbiamo fatto cose assurde che tu dici, ma questo da me non viene, com'è che è stato possibile questo? Perché prima hai fatto tanti piccoli atti, il primo è stato sempre mancare il bersaglio, cioè che tu dovevi fare la madre e hai fatto altro, che tu dovevi fare la fidanzata e facevi altro, che dovevi dare gli esami e invece facevi altro. Tutto parte da lì. La causa è quella lì. Cioè, se io devo fare il prete, e invece sto facendo altro. Allora, che c'entra questa cosa? Che il regno crolla. Crollando il regno, la gente comincia a accusare Davide, perché si rende conto che ha fatto una... Tutti si rendono conto che ha fatto una cavolata mostruosa, e il figlio, Assalonne, si chiama, incomincia a dire, sai che ti dico? Voglio andarci io a capo di questo regno, perché mio padre non è degno. E incominciano a crearsi due partiti e si danno la caccia, tant'è che Davide deve scappare dal regno. Mentre sta scappando dal regno, da Israele, dice a tutti i suoi servi, venite insieme a me. E qua entra in scena Mefiboset. Perché che succede? Il servo di Davide, che si chiama Siba, scusate tutti questi nomi, però li devo nominare per forza, gli fa a Siba, senti, ma che fine ha fatto Mefiboset? Fallo scappare insieme a me. Guarda, sai, l'ho mezzo visto, prima stava là dietro, gli ho detto di venire, però non è venuto, mo non lo so se veramente vuole venire con noi, di qua, di là, vabbè, non te lo qua, e scappano. Quindi Davide si sente tradito. Ma quindi questo, scusa, gli ho fatto grazie, gli ho salvato la vita e non è venuto, non è scappato insieme a me, quindi sicuro se la fa con mio figlio, che è a Salonne. È nato all'altra, appena ha cambiato la bandiera, sì, ho salvato, mangia tavolo del re, sono un cane morto, poi alla fine... Se n'è andato da quelli che vincono. Succedono altri miliardi di cose. Il figlio di Davide a Salonne muore, viene ucciso. Davide torna al trono. Torna al trono e Mon comincia a dire: me la faccio pagare a tutti quelli che mi hanno tradito. Il primo che chiama un po' di gente e poi chiama Mefiboset, vieni un attimo. E dice il libro di Samuele. E Dice: quest'uomo che gli va incontro non si era curato i piedi né la barba intorno alle labbra e non si era manco lavato dal giorno in cui Davide era scappato, tipo Rat Labora, per tanto tempo. Dice: quando gli viene qua, Davide gli fa: perché non sei venuto con me? Accusandolo, perché lui in quel momento, quando gli dice: senti, questo non è scappato, mi gli toglie i campi che gli aveva dato. Si sente tradito Davide. E lui gli fa: scusa, fai ridere a sto momento. E gli fa: scusa, da, è il mio re, il mio signore, ma tu non ti ricordi che io sono zoppo? Io ci ho provato a sellare l'asino. Il tuo servo non me l'ha sellato, io come facevo a scappare? Cioè, non si trattava di spostarsi in tranquillità, si trattava di scappare. Io sono zoppo, non cammino. Come facevo a scappare? Ma in tutto questo tempo però, io parteggiavo per te, stavo con te. Quando Davide capisce che quest'uomo è sincero, perché non si era lavato, non si era fatto la barba, l'aveva fatto per aspettare il suo signore, cioè capisce che lì dentro c'è una sua intenzione, gli fa: vabbè, non ho capito, puoi tornare nel mio regno un'altra volta. Ma non è questa la cosa bella. Gli dice Davide: ti do tutti i campi che ti avevo tolto. Ma non è questa la cosa bella. Quando è che Mefiboset può dire che ora finalmente si vuole bene? Quando risponde così a Davide, alla fine di questa storia. Quando Davide gli fa: ho deciso, tu e Siba vi dividerete i campi. E Mefiboset rispose al re: se li prenda pure tutti lui, dato che ormai il re, mio signore, è tornato in pace a casa sua. Cioè, per quale motivo Mefiboset, che prima aveva bisogno dei ciucciotti per vivere, ora si sente libero? Per quale motivo ora Mefiboset dice: a me dei campi non mi interessa più niente, perché quello che è importante è stare alla tavola del re, cioè che io mi sento amato, perché finalmente ha pascolato quei territori. Cioè, quando il re gli ha dato fiducia e lui ha mangiato la tavola del re, non voleva creare una dipendenza da lui, ma voleva renderlo libero. E concludo: quando è che io e te siamo liberi dalle cose, veramente? Quando è che tu sei libera dal giudizio degli altri, sei libero da tuo marito, dal tuo fidanzato? Quando è che sei libero veramente? Quando puoi perdere quella cosa lì. Se io te la chiedo e tu non la puoi perdere, se io ti dico non farla e tu questa cosa ti dà fastidio dentro, non sei libero per niente. Perché se io ti dico regalami il tuo elefante, prenditelo, manco ce l'ho. Se io ti dico dammi un attimo il tuo cellulare, se io ti dico lascia quel ragazzo, se nella tua testa lo puoi lasciare, se nella tua testa lo puoi, gli puoi dire no, penso che tu mi fai male, allora sei libero da quella persona. Se quando pensi al fatto di lasciarlo ti senti male, non ti vuoi bene e quindi non sei libero. Mefiboset arriva a questo punto, ha mangiato talmente bene che si vede talmente tanto bene che non gli interessa più dei campi. Gli interessa solamente stare in quel, cioè stare là a mangiare dal re. Per questo se conclude, non muore, e si conclude bene la storia di quest'uomo. Si potrebbe dire tante tantissime altre cose, però ci fermiamo qua perché si è fatta una certa, come si dice a New York.
Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. Ci vediamo la prossima settimana.